Fondamentalmente, per valutare la ventilazione e l'ossigenazione si usa un sistema il cui acronimo è OFACS, O-P-A-C-S, che vuol dire O-P-A-C-S. O sta per osserva, e quindi fondamentalmente una volta esposto il torace vengono osservate le escursioni respiratorie del torace, ne viene valutata fondamentalmente l'ampiezza e la simmetria, che spesso e volentieri in presenza di un trauma toracico si può avere un danno in un polmone e non nell'altro. Quindi un polmone danneggiato è un polmone che si espanderà meno rispetto al polmone sano. Dopo l'osservazione si passa alla P, palpazione. Si palpa il torace, la gabbia toracica, per individuare eventuali deformità della gabbia e si cerca eventuale presenza di enfisema sottocutaneo, cioè si sente un crepitio come se schiacciasse la neve. Questo crepitio è dovuto alla presenza di aria nel sottocute, e se presente aria nel sottocute, cioè laddove normalmente aria non ci deve essere, è verosimile che quest'aria provenga dai polmoni, cioè che ci sia stata una rottura del polmone, della pleura, che vi abbia dato un pneumotorace, in cui poi l'aria tende a diffondersi verso le aree di minor resistenza, e fondamentalmente la diffusione del pneumotorace è verso il collo, fino ad arrivare addirittura alle palpebre. Quindi osservo, e osservo che per esempio il polmone di destra non si espande, e palpando mi accorgo che nella parte destra del collo, per esempio sulla clavicola, la zona sovraclaviare, nella zona ascellare, è presente un crepitio, posso essere ragionevolmente sicuro che quel polmone destro non si espande per la presenza di un pneumotorace. Ascolto per avere conferma dell'assenza di ventilazione o della riduzione di ventilazione di un polmone, oltre che eventualmente per individuare eventuali rumori patologici. Ci conto gli atti respiratori, i quali se sono meno di 5 più di 28 comunque mi mettono in allarme, cioè una bradipnea o una tachipnea sono sicuramente segni non buoni. S, saturazione, misuro la saturazione di ossigeno del sangue e quindi in qualche modo ho un indice, un'espressione dell'ossigenazione del paziente. Esistono ora tanti saturimetri portatili per cui applicando semplicemente la pinzetta, diciamo, sul dito, nel giro di pochi secondi si ha un'idea della saturazione e quindi della compromissione eventuale dell'ossigenazione di questo paziente. A quel punto, alla luce di quello che osservo, è ovvio che darò tranquillamente ossigeno senza alcun problema. Eventualmente, se mi accorgo che la ventilazione è non adeguata, se c'è una desaturazione, se ci sono situazioni particolari come per esempio un lembo costale mobile, quello che si consiglia, c'è un'alterazione della dinamica, della meccanica della cavia respiratoria, per cui per esempio un lembo costale si viene a creare se una, due o più costole sono fratturate in due punti. Allora che succede? Che questo pezzo di costole fratturate con il polmone sottostante è staccato dalla cavia toracica, per cui voi inspirando nella parte diciamo attaccata espandete il polmone, la parte che invece è staccata e non è ancorata se ne va indietro perché la pressione negativa se la tira indietro, quindi avete una espansione non omogenea diciamo di un emitorace. Si può procedere alla decompressione di un veno, solitamente si usano i trocar, cioè che sono dei tubi abbastanza grossi e che vengono inseriti fondamentalmente con una tecnica che prevede, essendo questi tubi flessibili, la presenza di un grosso mandrino all'interno dei tubi per superare i piani muscolari. In mancanza di altro, anche una cocandula di grosse dimensioni può far bene. Ricordatevi però che come per i trocar, poi i trocar vengono collegati a un boccione di drenaggio che ha dell'acqua dentro, perché che cosa succede? Il rischio è che voi mettete un tubo, questo tubo rimane aperto all'aria, quando il paziente inspira l'aria entra invece di uscire, mentre voi volete che l'aria esca per drenare. O se mettete una cocamola per esempio e non avete altro a disposizione, dovete far sì che questa cocamola si comporti con un meccanismo a valvola, cioè faccia uscire l'aria ma non la faccia entrare. Allora per esempio sull'estremità della cocamola potete mettere il dito di un guanto, mettete il dito di un guanto, lo inserite, il dito di un guanto tenderà a collabire quando il paziente tira l'aria e invece si aprirà per metterla all'uscita quando il paziente espira. Oppure lo si medica, e un'altra cosa importante in presenza di trauma toracico è l'analgesia, che le fratture costali, trauma toracico, sono traumi molto dolorosi. Spesso il paziente non respira bene solo perché ha dolore, cioè solo il dolore che gli impedisce l'espansione. Quindi una buona analgesia già vi permette di migliorare la dinamica respiratoria. Anche qui eventualmente abbiamo detto in situazioni particolari si può procedere all'intubazione, e vi sono poi delle situazioni in cui l'ossigenazione può essere alterata a prescindere dal trauma, dal danno dato dal trauma, per una serie di motivi a volte anche indipendenti dal polmone stesso. L'obiettivo tutto sommato è quello di garantire una saturazione superiore al 95% e soprattutto nel momento in cui andate a ventilare il paziente dopo l'intubazione, un parametro a cui dovete fare particolare attenzione è l'anidride carbonica, la PCO2, soprattutto se il paziente ha anche un trauma cranico. Se il paziente ha un trauma cranico e la CO2 aumenta in modo esagerato, la CO2 ha un effetto diretto sui vasi del cervello, cioè un aumento di CO2 porta a una vasodilatazione e quindi a un aumento del flusso ematico cerebrale. A volte questo aumento del flusso ematico cerebrale può ingorgare eccessivamente il cervello e portare a un aumento della pressione intracranica, e questo può peggiorare quindi il danno secondario. Per questo si dice tenere la PCO2 in presenza di trauma cranico fra i 30 e i 35 mm di mercurio, cioè un valore tale da non andare a dare eccessiva vasodilatazione e dall'altra parte da non andare a dare vasocostrizione, perché voi non volete avere eccessiva vasocostrizione, perché comunque volete che il sangue continui ad arrivare al cervello. Quindi garantire una saturazione del 95%, PO2 bene o male al di sopra di 90, PCO2 tra 30 e 35. Terzo punto, il circolo, ma della circolazione ne abbiamo parlato, la valutazione delle perdite, l'obbligo in qualche modo di identificare eventuali emorragie esterne, di identificare eventuali emorragie interne, di andare immediatamente a fermare il sanguinamento, contestualmente comunque di prendere due buone vene periferiche, perché vi serviranno poi per l'infusione importante una volta arrestato il sanguinamento. Ricordarvi che se dovete infondere molti liquidi, spesso e volentieri questi liquidi che sono dati a temperatura ambiente raffreddano il paziente, quindi non dimenticatevi a volte di dare liquidi riscaldati. Abbiamo detto l'identificazione, il contenimento delle emorragie, eccetera eccetera eccetera. Abbiamo detto che la pressione arteriosa deve essere sopra i 110 in presenza di trauma cranico. Se il trauma cranico non c'è ma c'è un'emorragia in atto fra 70 e 80, in attesa di fermare il sanguinamento, e poi una volta arrestato il sanguinamento passare alla fase successiva di riempimento e ripristino del volume ematico. Abbiamo detto evitiamo i liquidi ipotonici e le glucosate, perché quelli non rimangono nel vascolare ma se ne vanno nelle cellule e vi possono addirittura aumentare l'edema cerebrale qualora ci sia appunto un trauma cranico. L'altra parte molto importante della TLS e poi la capacità, la lettera D. D sta per disability ed è fondamentalmente una valutazione dello stato di coscienza e dello stato neurologico del paziente, da cui poi scaturisce o possono scaturire dei percorsi diagnostico-assistenziali differenti. Fondamentalmente la valutazione neurologica consta di tre valutazioni, che sono da una parte il GCS, cioè la Glasgow Coma Scale, dall'altra l'esame delle pupille e come terzo elemento esame delle pupille come diametro delle pupille e come risposta delle pupille alla luce. Quindi con questi tre elementi voi siete in grado di fare una valutazione più o meno corretta dello stato neurologico del paziente. Cosa valutate? Allora, nella Glasgow Coma Scale voi avete un punteggio che va da 3 a 15, punteggio che consta della somma di 3 valutazioni differenti. È un modo facile ma soprattutto riproducibile e quindi discretamente oggettivo di fare una valutazione e soprattutto di seguirla nel tempo, che comunque se voi dite alle ore 10 il Glasgow è 10 e alle ore 7 il Glasgow è 5, vuol dire che c'è stato obiettivamente un peggioramento della situazione. E questa cosa la possiamo capire tutti, anche se io non c'ero alle 10 e lo vedo solo alle 7. Spiego? Come funziona il Glasgow Coma Scale? Funziona, come vi ho detto, di tre tipi di valutazione, per ognuna delle quali si dà un punteggio che poi viene sommato. Spesso e volentieri, quando voi andate a dare o a scrivere una valutazione di questo punteggio, siete autorizzati a dare il punteggio finale, la somma, ma anche a specificare come siete arrivati alla somma, specificando il singolo punteggio di ognuno dei tre elementi. Quello che valutate nel Glasgow non sono le pupille, ma è l'apertura degli occhi. Quindi valutiamo la risposta di apertura degli occhi, la risposta verbale e la risposta motoria. Per la risposta dell'apertura degli occhi i punti vanno da 1 a 4, per la risposta verbale i punti vanno da 1 a 5, per la risposta motoria i punti vanno da 1 a 6. Alla fine, sommando, se uno sta malissimo avrà 3, se uno sta bene avrà 15. Di questi tre, la valutazione più importante è sicuramente la risposta motoria. E fondamentalmente, a meno che il paziente non abbia 6, cioè risponde a un comando verbale e obbedisce, per tutti gli altri valori di risposta motoria il paziente sarà in coma. Quindi, cosa che io posso fare molto semplicemente è: fammi vedere la lingua. Cosa vuol dire? Uno, gli faccio fare un gesto che è sicuramente volontario. Due, approfitto anche per controllare se lui è in grado di mantenere una perdita degli aerei. Se mi ha fatto vedere la lingua, cosa vuol dire? Che è sveglio, che è cosciente, che capisce ed è in grado di eseguire. Chiaramente, se mi fa vedere la lingua, sarà anche in grado di aprire gli occhi al comando, almeno, se non addirittura spontaneamente, e probabilmente sarà anche in grado di avere una conversazione orientata o tutt'al più frasi confuse, ma insomma è un paziente che praticamente vigile e cosciente. Se non obbedisce all'ordine, è chiaro che automaticamente non è un paziente cosciente. Però a me non basta questo, io devo anche valutare quanto non è cosciente, cioè se è vero che è in coma perché non è cosciente, quanto grave è il suo coma. E come lo valuto? Lo valuto elicitando una risposta, un movimento in seguito a uno stimolo doloroso. Stimolo doloroso che va portato in regioni specifiche del corpo, solitamente al di sopra dei capezzoli, per esempio. Perché magari io gli ho detto alzami la gamba, ma lui non me la riusciva ad alzare perché aveva un danno a midollo. E quindi
gli devo portare uno stimolo nella parte alta in modo che lui sono sicuro che lui lo possa avvertire. Quindi si usano nocche sullo sterno, c'è chi strizzola il capezzolo o un pizzico sul braccio o anche sopra le orbite, perché sono zone in cui c'è sotto l'osso e quindi sono più dolorose. A quel punto io valuto l'appropriatezza della sua risposta allo stimolo doloroso, cioè tanto più il paziente è in coma, tanto più il danno è grave, tanto meno appropriate saranno le sue risposte al dolore. Per cui lui può essere in coma, ma a uno stimolo doloroso che io gli applico può, per esempio, localizzare la zona in cui io gli sto facendo male, avvicinando il braccio. È uno stimolo, è una risposta, tutto sommato, discretamente appropriata. Non è sveglio, però è in grado di localizzare il dolore. Quindi, il punteggio che gli attribuisco sarà 5. Gli elicito lo stimolo doloroso, la sua risposta a quel punto sarà di flessione del braccio o di retrazione, cercherà di in qualche modo di spostarsi, di allontanarsi dal dolore. È una risposta già un po' meno appropriata, per cui il punteggio sarà 4. Elicito lo stimolo doloroso, la sua risposta è semplicemente in flessione degli arti, è una risposta ancor meno appropriata, punteggio 3. Gli elicito lo stimolo, la sua è una risposta assolutamente non appropriata, cioè va in quella che si dice decerebrazione, estende gli arti, sofferenza importante. 2 punti. Ultima possibilità è che io elicito lo stimolo e lui non faccia niente. Quindi il grosso si costruisce proprio su questo tipo di risposta. Il resto, gli occhi, se li apre spontaneamente o li apre al comando verbale, verosimilmente sveglio. Può aprirli al dolore, anche qui tipo di risposta non più cosciente, oppure li tiene chiusi. Altra risposta, la risposta verbale, conversazioni orientate, frasi confuse, parole sconnesse, suoni incomprensibili, nessuna risposta. 5, 4, 3, 2, 1. Con questi 3 elementi io mi costruisco il punteggio finale, che se sarà 8 o sotto 8 mi permette di considerare il paziente in coma, perché un paziente in coma che farà? Non aprirà gli occhi, non parlerà o tutt'al più emetterà suoni incomprensibili e non eseguirà ordini semplici. Quindi 5, 1, 1 o 5, 1, 2. Arriviamo a 8. Posso avere una risposta motoria differente fra i due lati del corpo se, per esempio, ho una lesione localizzata prevalentemente in una parte. Allora, in caso di differenza, comunque considero la risposta migliore. Abbiamo detto stimolo doloroso deve seguire il richiamo verbale, adeguato, distretto cefalico, abbiamo detto lo sterno, e attenzione a tenere presente la possibilità di una lesione midollare, no? Che quindi non faccia avvertire il dolore al paziente. nel paziente in coma, fondamentalmente poi 7, 6, 5, 4, 3 lo decide il tipo di risposta motoria, perché già avendo uno e uno nelle altre due, meno di così non possono essere, quindi è il grasgo motorio quello importante. Ecco perché a volte è importante, quando si sente il punteggio, andarlo a spezzettare, diciamo, nelle tre parti, cioè dire qual è il grasgo motorio, perché poi è quello che fondamentalmente nei giorni successivi mi aiuterà nell'evoluzione della lesione. Quindi nel trauma cranico grave, ovvero il paziente in coma, io avrò un grasgo di 8 o inferiore a 8, e per definizione in questo caso, avendo un paziente in coma, il mio paziente non avrà anche un controllo delle vie aeree e verosimilmente dovrà essere intubato. Questo è il motivo per cui i pazienti in coma sono intubati, non tanto perché non siano in grado di respirare, lo possono fare a meno che non ci sia un danno completo del tronco, ma non avendo la perpietà e il controllo delle vie aeree hanno un respiro non sufficiente e soprattutto sono a rischio di inalazione di materiale. L'appropriatezza della risposta motoria è fondamentalmente legata al livello del sistema nervoso centrale che è colpito dal trauma, per cui quelle risposte in decorticazione, cioè in flessione anomala, o in decerebrazione, in estensione anomala, sono fondamentalmente date da lesioni al tronco dell'encefalo, danno al peduncolo o danno al mesencefalo e al polso. Nel momento in cui io non ho alcuna risposta motoria, è verosimile che il tronco sia completamente assente. Infatti, il paziente in morte cerebrale è un paziente che per definizione ha un grasgo di 3. Chiaro che non mi basta il grasgo di 3 per dire che è in morte cerebrale. Un paziente in morte cerebrale è un paziente che non ha alcuna risposta motoria allo stimolo. Oltre a questo, poi, se in morte cerebrale, cos'è che non avrà? Non avrà tutti i riflessi di tronco, quindi i riflessi dei nervi cranici, non avrà la capacità di respirare, vi ho già parlato del test di apnea, quello fatto cioè quando la PCO2 è almeno 60, e poi avrà in più l'elettroencefalogramma piatto. E questa è una valutazione che andrà monitorata e seguita nel tempo per almeno 6 ore. Per quanto riguarda le pupille, gli elementi di particolare attenzione sulle pupille riguardano il diametro delle pupille, la simmetria delle pupille e la presenza del riflesso alla luce, il riflesso cioè fotomotore. Attenzione, perché per esempio nell'analisi delle pupille possono essere fuorvianti alcuni elementi, per dire, se al paziente avete dato atropina, voi potete trovare le pupille midriatiche a prescindere da un danno cerebrale. O se avete dato o trovate miosi, è perché magari a questo paziente sono stati somministrati degli oppioidi per il dolore. Quindi una miosi che non vi serve per valutare neurologicamente il paziente, ma è una miosi, come dire, artificiale indotta da farmaci. Normalmente le pupille sono, possono essere piccole e avere una risposta, avere alla luce, risposta alla luce cosa vuol dire? Vuol dire che quando la pupilla è illuminata, si stringe. Questo cosa vuol dire poi in fondo? Vuol dire che se illuminata si stringe, vuol dire che da una parte il nervo ottico, che è il secondo nervo cranico, ha portato il segnale luce al tronco, e che dall'altra parte il terzo nervo, l'oculomotore, nella sua componente autonoma, ha stretto la pupilla. Quindi questo vuol dire che il tronco è a posto nella sua parte alta e quindi nella sua parte bassa, e il danno quindi è, se c'è, è superiore. Quindi pupille piccole, riflesso alla luce sì, lesione alta. Se però il riflesso alla luce non c'è, vuol dire che secondo e terzo non stanno funzionando e quindi c'è un danno perlomeno al mesencefalo. E inoltre le pupille, pur essendo isocoriche, cioè di uguale diametro, saranno medio dilatate. Se il danno è ancora più basso, le pupille saranno puntiformi e allora il danno è di ponte. Attenzione che puntiformi ve lo possono dare anche gli occhioli, quindi pupille a capocchio. Se il danno è completo, quindi interessa anche il bulbo, morte cerebrale, le pupille saranno vitreatiche, fisse bilateralmente e a riflessi. Altro elemento importante è la uguaglianza o meno di diametro fra le pupille, la cosiddetta anisocoria. L'anisocoria vuol dire che da una parte del cervello, in una parte del cervello, si sta verificando la comparsa di una massa o di un aumento di pressione intracranica, tale che il cervello, aumentando di pressione, tende a spingere, non potendo spingere in alto, spinge in basso, si ernia. Erniandosi va fondamentalmente a incuniarsi sul tronco, sulla parte, la parte del tronco da cui è nato il problema. Per cui erniandosi sul tronco blocca secondo il terzo nervo e scompare il riflesso alla luce, per cui la pupilla è dilatata. Mentre dalla parte opposta la pupilla può continuare a essere normale. Quindi questo è un segno di estrema gravità, perché vuol dire che il cervello sta incominciando a erniare. E quindi, verosimilmente, nella stragrande maggioranza dei casi, si dovrà andare a intervenire chirurgicamente per evacuare la massa o fare delle altre manovre per cercare in qualche modo di proteggere il tronco del encefalo. Una cosa che ora recentemente, negli ultimi anni, è andata, sta trovando sempre più piede, e si fa la craniectomia decompressiva. Cioè, io vado e taglio l'osso da una parte, così l'espansione, invece che andare giù sul tronco, se ne va dall'altra, cioè do più spazio al cervello, che a questo punto, avendo una via di fuga, non mi andrà a comprimere il tronco. Quindi la valutazione grave, la valutazione delle pupille, la valutazione della comparsa o meno di anisocoria, sono tutti elementi che poi vanno ripetuti nel tempo a distanza ravvicinata, soprattutto nelle prime ore, perché, come detto, il danno da trauma cranico è un danno che può tendere a evolvere, e questo avviene soprattutto nei primi 2-3 giorni, dopodiché si stabilizza. E l'evoluzione, come avevo detto, deriva sia dall'evoluzione del danno iniziale. Se voi prendete una botta, se uno vi dà un cazzotto, all'inizio non si vede niente, dopo qualche ora vi compare il gonfiore, l'ematoma, E così avviene al cervello, a volte al cervello, perché le TAC, nel momento in cui ci sono dei sospetti, si ripetono a distanza di 24 ore. Perché a volte capita che alcune espressioni inizialmente non hanno avuto il tempo di comparire, ma compaiono in TAC in valutazioni successive. L'ultimo aspetto della TLS è la E. La visita, cioè scoprire il paziente, andarlo a vantare da capo a piedi, consapevolmente proteggerlo dall'ipotermia e dal raffreddamento, e altro elemento che può essere importante è una valutazione della storia del paziente attraverso questo acronimo AMPO. Cioè si tratta di prendere delle informazioni che potranno essere importanti nella gestione successiva, tipo A, cercare di capire se il paziente è allergico. Perché? Perché se magari dovete fare la profilassi con l'antibiotico perché ha una frattura esposta, evitate di dargli l'antibiotico per cui è allergico. Oppure l'allergia mi interessa perché quel paziente sia un traumatizzato grave, molto probabilmente andrà a fare un esame diagnostico con mezzo di contrasto. M, se prende dei farmaci, il paziente può magari prendere dei farmaci anticoagulanti e quindi questo costituirebbe un fattore di rischio di aggravamento del paziente, soprattutto se c'è un trauma cranico, perché il sanguinamento potrebbe continuare non essendoci meccanismi intrinseci di procoagulazione. B, malattie pregresse. L, l'ultimo pasto per capire quanto tempo è passato dal pasto all'incidente e quindi per capire eventualmente se è un paziente che va considerato a stomaco pieno o meno. E poi E, eventi, ambiente, cioè la valutazione delle modalità in cui si è verificato il trauma e eventualmente di sicurezza ambientale, modalità per cui si è verificato il trauma che addirittura a volte condiziona anche il tipo di soccorso. Per dirvi, un paziente può essere attribuito un codice rosso perché è in coma, perché sta respirando male, perché è ipoteso, ma può anche avere un codice rosso perché sta perfettamente bene, ma la meccanica e la dinamica dell'incidente ha avuto delle caratteristiche tali per cui è verosimile che quel paziente debba aver ricevuto un trauma. Per dire, nell'incidente è morto qualcuno? Allora automaticamente, se c'è stato un morto nell'incidente, io che stavo nella macchina sono un codice rosso, a prescindere da come stia. Sono caduto da un'altezza superiore a 3 metri? Sono in codice rosso. Sono stato buttato fuori dal veicolo a una distanza superiore a 10 metri? Sono in codice rosso, a prescindere cioè dalla valutazione clinica. Sono i cosiddetti codici rossi per dinamica. Vabbè, ci vediamo qua alle 2.